Le avventure di Pinocchio, classe seconda D. Pinocchio diventa un bambino vero.
Liberato dalla prigione, Pinocchio riprese la strada che doveva ricondurlo all'asina della fata. Intanto andava dicendo fra sé e sé: quante disgrazie mi sono accadute e me le merito, perché io sono un burattino testardo e piccoso. Ma da questa volta in là faccio proponimento di cambiar vita e di diventare un ragazzo a modo obbediente. E mio babbo mi avrà aspettato? Ce lo troverò a casa della fata?
Ma giunto alla casa della fata, trovò questo cartello. Qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio. Come rimanesse il burattino, lo lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra. E dette in un grande scoppio di pianto. E mentre si disperava, passò per aria un grosso colombo, che gli gridò da una grande altezza:
dimmi, bambino, cosa fai questa giù?
Non lo vedi? Piango!
Dimmi, non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio?
Pinocchio? Hai detto Pinocchio? Pinocchio sono io!
Conoscerai dunque anche Geppetto?
Se lo conosco, è il mio povero babbo. Ti ha forse parlato di me? Mi conduci da lui? Ma è sempre vivo? Rispondimi per carità, è sempre vivo?
L'ho lasciato 3 giorni fa sulla spiaggia del mare, disse il colombo.
Che cosa faceva?
Si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare. Sono più di 4 mesi che gira per il mondo in cerca di te. Ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo.
Quanto c'è di qui alla spiaggia? Domandò Pinocchio con ansia affannosa.
Più di 1000 chilometri.
1000 chilometri? Oh, colombo mio, che bella cosa potessi avere le sue ali.
Se vuoi venire, ti ci porto io.
Come?
A cavallo, sulla mia groppa. Sei peso di molto?
Peso? Tutt'altro. Son leggero come una foglia.
E lì, senza stare a dir altro, Pinocchio saltò sulla groppa al colombo. Il colombo prese l'aire e la mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare.
Il colombo posò a terra Pinocchio e riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare.
Guardate là!
Dove?
Laggiù!
Che è successo?
Che cos'è accaduto? Domandò Pinocchio alla vecchina.
Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliolo, gli è dovuto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là al mare. E il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua.
Dov'è la barchetta?
Eccola, laggiù, diritto al mio dito. Disse la vecchietta accennando una piccola barca che pareva a guscio di noce con dentro un omino piccino piccino. Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e cacciò un urlo acutissimo, gridando:
«Yay mi babbo! Yay mi babbo!»
Intanto la barchetta, sbattuta all'infuriare delle onde, ora spariva dai grossi cavalloni, ora tornava a galleggiare. E Pinocchio non finiva più dal chiamare il suo babbo. E parve che Geppetto riconoscesse il figliuolo, perché si levò il berretto e lo salutò.
Tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì. Aspettarono che la barca tornasse a galla, ma la barca non si vide più tornare.
«Voglio salvare il mio babbo!»
gridò Pinocchio e si buttò in mare. Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente e nuotava come un pesce. Ora si vedeva sparire sott'acqua, ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio. Alla fine nessuno lo vide più.
Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo, nuotò tutta quanta la notte, finché non arrivò all'isola delle api industriose.
Qui ritrovò la fata, che in un primo momento non voleva farsi riconoscere da Pinocchio, ma lui la riconobbe subito.
«Birba di un burattino, come mai ti sei accorto che ero io?» gli disse la fata.
«Gli è il gran bene vi voglio, quello che me l'ha detto!»
«Ti ricordi, eh? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi cresciuta tanto che potrei quasi farti da mamma.
E io l'ho cara di molto, perché così vi chiamerò la mia mamma. Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi. Ma come avete fatto a crescere così presto?
È un segreto.
Insegnatemelo, vorrei crescere un poco anch'io.
Ma tu non puoi crescere, replicò la fata.
Perché?
Perché i burattini non crescono mai, nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini.
Oh, sono stufo di far sempre il burattino. Sarebbe ora che diventassi anch'io un uomo.
E lo diventerai se saprai meritarlo.
Davvero? E che posso fare per meritarmelo?
Una cosa facilissima, avvezzarti a essere un ragazzino per bene.
o che forse non lo sono?
Tutt'altro, i ragazzi per bene sono ubbidienti e tu invece...
E io non ubbidisco mai.
I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro e tu...
E io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno.
I ragazzi per bene dicono sempre la verità.
E io sempre le bugie.
I ragazzi per bene vanno volentieri a scuola.
E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo, ma da oggi in poi voglio mutar vita.
Me lo prometti?
Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino per bene e voglio essere la consolazione del mio babbo. Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora?
Non lo so.
Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare?
Credo di sì, anzi ne sono sicura.
Ma dimmi, mamma mia, dunque, non è vero che tu sei morta?
Par di no, rispose sorridendo la fata.
Se tu sapessi il dolore che provai quando lessi qui giace...
Giace la bambina dai capelli sul chini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio.
Lo so, ed è per questo che ti ho perdonato. La sincerità del tuo dolore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono. Ecco perché sono venuta a cercarti fino a qui. Io sarò la tua mamma.
Oh, che bella cosa!
Tu mi ubbidirai e farai sempre quello che ti dirò io.
Volentieri, volentieri, volentieri!
Fin da domani comincerai con l'andare a scuola.
Pinocchio diventò subito un po' meno allegro.
Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere.
Pinocchio diventò serio.
Che cosa brontoli fra i denti? Domandò la fata con un accento risentito.
Dicevo, mugolò il burattino a mezza voce, che ormai per andare a scuola mi pare un po' tardi.
No, signore, tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi.
Ma io non voglio fare né arti né mestieri.
Perché?
Perché a lavorare mi fa fatica.
Ragazzo mio, disse la fata, quelli che dicono così finiscono sempre male.
E va bene, studierò, lavorerò e farò tutto quello che mi dirai, perché la vita del burattino mi è venuta a noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi.
Ma le promesse di Pinocchio svanirono presto e si mise nuovamente nei guai. Inseguito da un cane mastino, cadde in mare e rischiò addirittura di essere fritto in padella da alcuni pescatori. Quando tornò sfinito alla casa della fata turchina, dovette aspettare molte ore prima che la lumaca, la cameriera della fata, scendesse tutte le scale e gli aprisse il portone. Ma tanta era la fame e tanto il freddo che Pinocchio cadde svenuto. Quando si riebbe, si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui.
«Anche per questa volta ti perdono», gli disse la fata, «ma guai a te se me ne farai un'altra delle tue». Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno. Difatti, agli esami delle vacanze, ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola. La fata, tutta contenta, gli disse...
Domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato.
Cioè?
Domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene.
Chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela. Tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una grande colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento.
E la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte.
Buone!
E 400 panini imburrati di dentro e di fuori.
Buoni!
Quella giornata prometteva di riuscire molto bene e molto allegra, ma...
Disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa.
Com'è naturale, Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti e la fata gli disse:
va pure, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte, hai capito?
Fra un'ora prometto di essere bello e ritornato, replicò il burattino. Ora bisogna sapere che Pinocchio, fra i suoi amici e compagni di scuola, ne aveva uno prediletto e carissimo, il quale si chiamava Romeo, ma tutti lo chiamavano Lucignolo perché era secco e allampanato, come il lucignolo di un lumino da notte.
Lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene. Difatti andò subito a cercarlo a casa e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada invano. Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là. Finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini.
Che cosa fai così?
Gli domandò Pinocchio avvicinandosi.
Aspetto di partire.
Dove vai?
Lontano, lontano, lontano.
E io sono venuto a cercarti a casa tre volte.
Che cosa volevi da me?
Non sai del grande avvenimento. Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri.
Buon prontifaccia.
Domani, dunque, ti aspetto a casa mia a colazione.
Ma senti, io che parto questa sera.
A che ora?
Fra poco.
E dove vai?
Vado ad abitare in un paese che è il più bel paese del mondo. Una vera cuccagna,
disse Lucignolo.
E come si chiama?
Si chiama il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu?
Io? No, davvero.
Hai torto, Pinocchio. Credilo a me che se non vieni te ne pentirai. In quel paese non ci sono scuole, non ci sono maestri, non ci sono libri. In quel paese maledetto non si studia mai. Figurati che le vacanze cominciano col primo di gennaio e finiscono l'ultimo di dicembre.
Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi?
Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare?
Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo, come dire, è una vita che la farei volentieri anch'io.
Dunque, vuoi partire con me? Sì o no? Risolviti.
No, no e poi no. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, ti lascio subito e scappo via. Dunque, addio e buon viaggio.
Dove corri con tanta furia?
A casa, la mia buona fata vuole che ritorni prima di notte.
Aspetta altri 2 minuti.
Faccio troppo tardi.
2 minuti soli.
E se poi la fata mi grida?
Lasciala gridare, quando avrà gridato ben bene ci chiederà.
E come fai? Parti solo in compagnia?
Solo, saremo più di 100 ragazzi.
E il viaggio lo fate a piedi?
Fra poco passerà di qui il carro che mi deve prendere.
Che cosa pagherei che il carro passasse ora?
Perché?
Per vedervi partire tutti insieme.
Rimaniti un altro poco e ci vedrai.
No, no, voglio ritornare a casa.
Aspetta altri 2 minuti.
Ho indugiato anche troppo. La fata starà in pensiero per me.
Povera fata, che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli?
Ma dunque tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole? Disse Pinocchio.
Neanche l'ombra.
E nemmeno i maestri?
Nemmeno uno.
E non c'è mai l'obbligo di studiare?
Mai, mai, mai.
Che bel paese, che bel paese. Io non ci sono stato mai, ma me lo figuro.
Perché non vieni anche tu?
È inutile che tu mi senti. Oramai ho promesso alla mia buona fata e non voglio mancare alla parola.
Dunque addio e salutami tanto la scuola.
Addio Lucignolo, fa buon viaggio, divertiti e rammentati qualche volta degli amici. Ci ho detto, il burattino fece 2 passi in atto di andarsene, ma poi fermandosi e voltandosi all'amico gli domandò: ma sei proprio sicuro che in quel paese le vacanze abbiano principio col 1° di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre?
Di certissimo!
Che bel paese, ripeté Pinocchio. Poi soggiunse in fretta e furia: dunque addio davvero e buon viaggio.
Addio!
Fra quanto partirete?
Fra poco.
Sarei quasi quasi capace di aspettare.
E la fata?
Oramai ho fatto tardi e tornare a casa un'ora prima o un'ora dopo è lo stesso.
Povero Pinocchio. E se la fata ti sgrida?
Pazienza, la lascerò gridare. Quando avrà gridato ben bene, si chiederà. Intanto si era già fatta notte e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di bubboli e uno squillo di trombetta.
Eccolo, gridò Lucignolo rizzandosi in piedi.
Chi è? Domandò sottovoce Pinocchio.
È il carro che viene a prendermi. Dunque, vuoi venire, sì o no?
Ma è proprio vero che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare?
Mai, mai, mai.
Che bel paese, che bel paese, che bel paese.
Finalmente il carro arrivò. Appena che il carro si fu fermato, l'omino di burro che lo guidava si volse a Lucignolo e con 1000 smorfie e 1000 manierine gli domandò sorridendo:
dimmi, mio bel ragazzo, vuoi venire anche tu in quel fortunato paese?
Sicuro che ci voglio venire.
Ma ti avverto, carino mio, che nel carro non c'è più posto. Come vedi, è tutto pieno.
Pazienza, se non c'è posto mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro.
E spiccato un salto, montò a cavalcioni sulle stanghe e disse a Pinocchio: da retta a me, vieni con noi e staremo allegri.
No, no, no,
vieni con noi e staremo allegri.
Urlarono tutte insieme un centinaio di voci.
E se vengo con voi, che cosa dirà la mia buona fata?
Non ti fasciare il capo con tante malinconie. Pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera.
Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro, poi fece un altro sospiro.
Poi un terzo sospiro e finalmente disse: «Fatemi un po' di posto, voglio venire anch'io!»
«I posti sono tutti pieni», replicò Lumino, «ma posso cederti il mio posto a cassetta».
«E voi?»
«E io farò la strada a piedi».
«No, davvero, preferisco salire in groppa a qualcuno di questi ciuchini», gridò Pinocchio. Così montò su un ciuchino e il carro cominciò a muoversi. Ma nel tempo che i ciuchini galoppavano, al burattino gli parve di sentire una voce sommessa che gli disse:
«Povero gonzo, hai voluto fare a modo tuo, ma te ne pentirai!» Pinocchio, quasi impaurito, guardò di qua e di là per conoscere da quale parte venissero queste parole, ma non vide nessuno. Fatto un altro mezzo chilometro, Pinocchio sentì la solita vocina fioca che gli disse: «Tienilo a mente, grullerello, i ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri, alle scuole e ai maestri, per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti, non possono far altro che una fine disgraziata. Io lo so per prova e te lo posso dire. Verrà un giorno che piangerai anche tu, come oggi piango io, ma allora sarà tardi».
A queste parole bisbigliate, Pinocchio saltò giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso. Immaginatevi come restò quando si accorse che il ciuchino piangeva, e piangeva come un ragazzo. «Ehi, signor Omino!» gridò allora Pinocchio al padrone del carro. «Questo ciuchino piange!»
«Lascialo piangere! Riderà quando sarà sposo!»
«Ma che forse gli avete insegnato anche a parlare?»
«No, ha imparato da sé a borbottare qualche parola!»
«Povera bestia!»
«Via, via!» disse l'omino. «Non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciuco. Rimonta a cavallo e andiamo. La nottata è fresca e la strada è lunga».
Pinocchio obbedì senza rifiatare. Il carro riprese la sua corsa e la mattina, sul far dell'alba, arrivarono felicemente nel paese dei balocchi. Questo paese non assomigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta da ragazzi. I più vecchi avevano anni, i più giovani ne avevano appena.
Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio da levar di cervello, branchi di monelli dappertutto, chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede, chi sopra un cavallino di legno.
Chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria, chi rideva, chi urlava, chi fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'uovo. Insomma, un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato, da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi. Co-co-co-de, co-co-co-co-co-de.
Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi, appena ebbero messo il piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda e in pochi minuti, come è facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. Chi più felice, chi più contento di loro?
1, 2, 3! Io non credo ai miei occhi nel paese dei balocchi! Io non credo ai miei occhi nel paese dei balocchi!
In mezzo ai continui spassi e agli svariati divertimenti, le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni, finché un mattino Pinocchio, svegliandosi, ebbe una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore. Si accorse, con un suo grandissimo stupore, che gli orecchi gli erano cresciuti più d'un palmo. Andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere, ma non trovando uno specchio, empì d'acqua la catinella del lavamano e, specchiandosi dentro, vide quel che non avrebbe mai voluto vedere. Vide, cioè, la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini.
Lascio pensare a voi il dolore, la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio. Cominciò a piangere, a strillare, a battere la testa al muro. Ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano e diventavano pelosi verso la cima. Al rumore di quelle grida acutissime entrò nella stanza una bella marmotta che abitava al piano di sopra e gli disse:
«Fra 2 o 3 ore tu non sarai più né un burattino né un ragazzo. Fra 2 o 3 ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e portano i cavoli e l'insalata al mercato».
E infatti così avvenne, Pinocchio divenne un bel somaro e fu venduto al direttore di un circo. Poi, quando si azzuppò, spiccando un salto dentro il cerchio, il direttore trovò subito da rivenderlo ad uno che con la sua pelle voleva farci un tamburo per la banda del suo paese.
Questi prese il ciuchino, gli legò una pietra al collo e lo gettò in mare per farlo morire. Poi si mise ad aspettare che tornasse a galla per scorticarlo e levargli la pelle.
Dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua, cominciò a tirare la fune, con la quale lo aveva legato per una gamba. E tira, 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 alla fine lo vide apparire fior d'acqua, un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla. Pinocchio fece un bel salto e schizzò via in mezzo all'acqua, allontanandosi dalla spiaggia. In un batter d'occhio si era tanto allontanato che quasi non si vedeva più.
Ma ad un tratto, ecco uscire fuori dall'acqua e venirgli incontro un orribile mostro marino, con una bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. Era il gigantesco pesce cane. Pinocchio cercò di fuggire, ma ormai era tardi. Il mostro si beve il povero burattino come avrebbe bevuto un uovo di gallina e lo inghiottì.
Pinocchio non sapeva raccapezzarsi in che mondo si fosse. Intorno a sé c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno di inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore, solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento che uscivano dai polmoni del mostro, perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava pareva proprio che soffiasse la tramontana.
Pinocchio, sulle prime, si ingegnò di farsi un po' di coraggio, ma poi cominciò a piangere e a strillare.
Aiuto, aiuto! Oh, povero me, non c'è nessuno che venga a salvarmi?
Chi vuoi che ti salvi, disgraziato?
Chi è che parla così? Domandò Pinocchio sentendosi gelare dallo spavento.
Sono io, sono un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme con te. E tu che pesce sei?
Io non ho che vedere nulla coi pesci, io sono un burattino.
E allora se non sei un pesce perché ti sei fatto inghiottire dal mostro?
Non sono io che mi son fatto inghiottire, è lui che mi ha inghiottito. Ed ora cosa dobbiamo fare qui al buio?
Rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutti e due.
Ma io non voglio essere digerito, urlò Pinocchio ricominciando a piangere.
Neppure io vorrei essere digerito, soggiunse il tonno. Ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio.
Ma io voglio andarmene da qui, io voglio fuggire.
Fuggi se ti riesce.
Nel tempo che facevano questa conversazione al buio, parve a Pinocchio di vedere lontano lontano una specie di chiarore. Che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano? Disse Pinocchio. Sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito. Voglio andare a trovarlo. Addio sonno, addio burattino e buona fortuna.
Pinocchio si mosse brancolando in mezzo a quel buio e camminando a tastoni si avviò verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano. E più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto, finché cammina, cammina, alla fine arrivò. E quando fu arrivato, che cosa trovò?
Ve lo do a indovinare in mille. Trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco.
Come se fosse di neve o di panna montata, il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi che alle volte mentre li mangiava li scappavano perfino di bocca. A quella vista il povero Pinocchio voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate.
Finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare: oh babbino mio, finalmente vi ho ritrovato, ora poi non vi lascio più, mai più, mai più.
Quello che successe dopo lo sanno tutti. Geppetto e Pinocchio, grazie ad uno starnuto del pesce cane, si ritrovarono in mare. Pinocchio raggiunse a nuoto la riva, mentre Geppetto, che non sapeva nuotare, la raggiunse in groppa al tonno. Pinocchio da quel momento in poi fece di tutto per aiutare Geppetto che si era ammalato e aveva bisogno di cure.
Insomma, Pinocchio era davvero cambiato. Fu così che una notte gli parve di vedere in sogno la fata, tutta bella e sorridente, la quale, dopo avergli dato un bacio, gli disse:
«Bravo Pinocchio, in grazia del tuo buon cuore, io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino ad oggi. I ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle malattie meritano sempre gran lode e grande affetto. Metti giudizio per l'avvenire e sarai felice».
A questo punto il sogno finì e Pinocchio si svegliò con tanto d'occhi spalancati. Immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno, ma che era diventato invece un ragazzo come tutti gli altri. Pinocchio non sapeva più se era desto davvero o se sognava sempre occhi aperti.
«E il mio babbo dov'è?» gridò tutto a un tratto. Ed entrato nella stanza accanto, trovò il vecchio Geppetto sano, arzillo e di buon umore, come una volta. «Levatemi una curiosità, babbino. Ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso?» gli domandò Pinocchio saltandolo al collo e coprendolo di baci.
«Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo», disse Geppetto.
«Perché merito mio?»
«Perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie».
«E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto?»
«Eccolo là», rispose Geppetto e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola col capo girato su una parte,
con le braccia ciondoloni
e le gambe incrociate ripiegate a mezzo.
Da parere un miracolo se stava ritto.
Pinocchio si voltò a guardarlo e dopo che l'ebbe guardato un poco disse dentro di sé con grandissima compiacenza: «Com'ero buffo quando ero un burattino e come ora sono contento di essere diventato un ragazzino per bene».
Bravo, bravo Pinocchio, e viva Pinocchio! Bravo Pinocchio!
La nostra è l'età dei cambiamenti, sia fisici che interiori. A Pinocchio succede lo stesso. Collodi ci descrive due cambiamenti fisici del burattino. Una prima volta, mentre nel paese dei balocchi, si specchia dentro una bacinella d'acqua e vede che ha le orecchie d'asino. Una sorpresa bruttissima.
La seconda volta, invece, guardandosi allo specchio, scopre di essere diventato un ragazzino vero, in carne ed ossa. E anche noi, da quando eravamo alla scuola elementare, non siamo un po' cambiati?
Io ho visto molti cambiamenti. Sono diverso, più serio, sono meno timido e meno affettuoso nei miei genitori. Ho perso un po' di interesse per la scuola, anche se sono più autosufficiente, sia a scuola che nella vita quotidiana, dove ho imparato ad adattarmi e ad arrangiarmi.
Io, a livello fisico, sono cambiato, soprattutto in altezza, perché alle elementari ero molto basso. A livello emotivo sono cambiato nell'atteggiamento verso i miei genitori. Non sono più tanto affettuoso con loro. Invece sono più tollerante con mia sorella e non reagisco alle sue provocazioni.
Anche io mi arrabbio meno con mio fratello. Anzi, ci scherzo di più. Lo consiglio come vestirsi, lo aiuto a sistemarsi i capelli e grazie ai miei consigli ha trovato anche la fidanzata. Rispetto a prima sono meno affettuoso con i miei genitori, ho perso un po' di timidezza e sono diventato più serio.
Il passaggio dalle elementari alle medie è stato molto importante. Fisicamente sono cresciuto e mentalmente ho iniziato a ragionare più seriamente, a capire cosa mi piace fare e cosa non devo fare più. Le amicizie, essendo più grande, sono diventate più belle.
Dalle elementari sono diventata sicuramente più alta. Sono cresciuta e ho cambiato sport. Ma la parte più importante della mia crescita e del mio cambiamento è che ho un atteggiamento più responsabile.
Io, rispetto alle elementari, mi impegno molto di più per i compiti, anche perché sono più difficili e ai miei genitori interessa molto come vado a scuola, molto più di quando facevo le elementari.
Negli ultimi anni mi sono accorto di essere cambiato. Per la scuola sono più responsabile, anche se rispetto all'anno scorso sono peggiorato nei voti, perché esco più spesso con i miei amici e mi diverto molto più di prima. Ho perso un po' di affetto verso i miei genitori, ma comunque facciamo molte cose insieme. Sono diventato più vanitoso e meno timido, anche se ancora mi vergogno a parlare della mia vita privata.
Sono cambiata sia a livello fisico che a livello emotivo. Sono diventata più alta, mi preoccupo di più del giudizio degli altri perché mi sento molto più giudicata. Ho smesso di essere una bambina ed ho iniziato ad avere molte più insicurezze rispetto a prima.
Di aspetto fisico non sono cambiato molto rispetto alle elementari, ma ho cambiato il mio modo di vestire con vestiti molto più larghi. È cambiato il mio modo di pensare. Per esempio, prima pensavo che non avrei mai potuto giocare in una squadra diversa da quella dei miei amici. Ora invece gioco a figline, ma ho mantenuto lo stesso i miei amici, che incontro a scuola e all'oratorio.
Prima ero più timida, ora riesco a parlare con meno imbarazzo. È cambiato il mio modo di rapportarmi coi genitori e qualche volta le rispondo male. Ho più pensieri e preoccupazioni. Piango per qualsiasi cosa e mi fa strano questo cambiamento. Le parole degli altri mi fanno meno male di prima. Non so perché, ma sono più spenta e fredda di prima. So che continuerò a cambiare e spero che siano cambiamenti positivi.
Ho notato i miei cambiamenti a livello di carattere e a scuola. Prima, quando qualcosa non mi tornava, mi arrabbiavo. Ora non mi arrabbio più di tanto. Riguardo alla scuola, prima la prendevo più alla leggera, avendo fatto una scuola parentale. Alle medie ho visto che dovevo studiare di più, che le cose non erano scontate. In realtà credo di essere stato molto fortunato con la scuola parentale, dove ho imparato molto lo stesso, pur senza verifiche e compiti per casa. Ora ho capito che molte cose non sono scontate: il cibo, i giochi, la casa, la scuola, la libertà. E per libertà non intendo che posso fare quello che voglio, ma che voglio essere un bambino libero, con dei diritti.
Io sono cambiata molto, sia fisicamente che mentalmente. Fino a un anno fa pensavo di essere sola, di avere pochi amici. Mi sentivo dentro un tunnel e non riuscivo a vedere nessuna luce. Ero me stessa sola a casa mia, col babbo. Poi le cose sono cambiate. Mi sono liberata dalle mie paure e finalmente posso dire di essere libera.
Crescendo è molto cambiato il rapporto con i miei genitori. Con mamma vado tantissimo d'accordo, cosa che non succede con mio babbo. Per questo ho cercato di trovare un equilibrio in questo rapporto per essere più serena. Ho preso delle decisioni molto importanti e ora sto meglio mentalmente e sono anche migliorata a scuola.
Io, oltre a essere cambiato di fisico e di faccia, sono cambiato di carattere. Infatti mi sento meno timido e più aperto. Faccio un po' più casino di prima, sia fuori che dentro scuola. Con i miei genitori ci sto meno, perché esco quasi sempre.
Rispetto alle elementari mi sento sia cambiato fisicamente sia caratterialmente, perché sono meno timido, più sicuro di me stesso e ho meno paura di sbagliare. Sto meno con i miei genitori, perché sto anche con i miei amici.
Sono cambiata fisicamente ma anche di carattere. Sono più responsabile sia a casa che a scuola, con i miei genitori e mia sorella. Spesso sono con gli amici, ma rispetto a quando ero più piccola ho cambiato amicizie e mi sento più grande.
In questi anni mi sento molto più autonomo, responsabile e sicuro di me stesso. Rispetto alle elementari sono diventato più gentile e comprensivo verso mio fratello. Non mi arrabbio più per le cose che non ritengo importanti ed ho cominciato ad aiutarlo quando è in difficoltà. Con i miei genitori sono meno affettuoso. Spesso mi piacerebbe essere più grande ed indipendente.
1, 2, 3.
Bravo Pinocchio e viva Pinocchio!